Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at Tanger.com.
How do you feel when you switch to Geico and save on your car insurance? It's like going to work on one Thursday morning and thinking to yourself, just one more day until Friday. But then somebody in the elevator says, Happy Friday! Then you check your phone quickly and discover today is actually Friday. So yes, Happy Friday, random stranger in the elevator. Happy Friday indeed. Yep, switching and saving with Geico feels just like that. Get more with Geico.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Eccoci live anche quest'oggi, salutiamo chi ci segue online e poi chi ci segue offline sul podcast, soprattutto Valentina con cui abbiamo fatto tante puntate sul sole, che era anche alla conferenza di Mestre di cui vi parlerò tra pochissimo e che mi farà le pulci su quanto dirò sul sole. Appunto, la conferenza questa è la rielaborazione con alcune parti semplificate, alcune parti aggiunte per contestualizzare la discussione sul sole. Il talk era sul sole, appunto, come laboratorio di fisica delle alte energie sul nostro doorstep, sulla soglia di casa, perché è vicino, almeno relativamente vicino rispetto alle altre galassie, alle altre stelle, 148 milioni di chilometri. 1,5 milioni di chilometri di diametro, quindi 100 volte la sua grandezza. Era una conferenza organizzata da vari gruppi, ma in casa dal gruppo di fisica solare di Tor Vergata, quindi Francesco Berrilli, Luca Giovannelli, Valentina Penza, Daniele Del Moro, molti di questi li avete visti in tante live nel corso degli anni, e anche con Luca Giovannelli hanno fatto la serie dei film sul sole che sta eruttando il grande evento solare. E qui l'idea era di trattare il sole in maniera interdisciplinare, infatti c'era tantissima gente da varie discipline, in un contesto in cui si sta sviluppando un nuovo telescopio solare, in un contesto vicino Mestre, cioè vicino Venezia a Mestre, e quindi c'era anche qui l'immagine di Galileo che mostra il telescopio appunto col campanile di San Marco. Salutiamo anche Francesco Russo, Antonio Di Mezzo e qui Mahoroba. Ora lì il punto è che quando ti invitano a fare queste cose in un campo che non è proprio il tuo, quello del sole, uno deve stare attento a non dire cose ovvie, perché altrimenti cioè non puoi andare a questi che fanno fisica solare tutta la vita quanto è importante il sole e quanto è figo il sole, lo sanno già, e insomma sei ridicolo. Quindi il taglio che vi avevo dato era un taglio della nuova fisica, della fisica delle alte energie. Ci sono stati anche talk interessantissimi sulla la fusione nucleare a terra, un altro talk anche interessante sulla climatologia, che è stato spassosissimo, sempre in contesto di fisica, però perché praticamente questo parlava da Zoom, non si cronometrava, ha parlato il doppio del tempo che parlava e non si riusciva a fermarlo, proprio hanno dovuto strappare i fili un po' tipo Rise of the Machine per fermarlo, però era interessante. E vabbè, quindi questa qui è un po' una rielaborazione su qual è la fisica del sole in un contesto di fisica delle alte energie. Tanto per contestualizzarlo, vabbè, ma lo sapete, il Sole ha un raggio di 700.000 km, quindi un diametro di 1.400.000 km. Quello che dico sempre, ovviamente, non guardatelo agli occhi nudi, eccetera, eccetera, ma se vi capita di percepire il Sole nel cielo, insomma, rendetevi conto che è un oggetto grande 1,5 milioni di chilometri. Cioè, con il nostro occhio noi siamo in grado di vedere un affare che è grande più di 1 milione di chilometri. Non è il Sole, è un coso grande. Sembra ovvio, ma insomma a me ancora ogni volta mi sconvolge. La fai di 1 milione di chilometri. La distanza è l'unico oggetto del sistema solare che è percepibile rispetto alle scale dei pianeti, cioè la distanza dalla Terra in un'unità astronomica è 150 milioni di chilometri, quindi stiamo a un fattore 100, cioè un centesimo della distanza Terra-Sole è occupato dal Sole. C'è anche il video con il sistema solare in scala con appunto la Terra, che sono microscopici frammenti di Terra nel corridoione di Tor Vergata, e col Sole che però ha le sue dimensioni. Beh, gli altri numeri sono importanti, ma insomma non così tanto. Poi viene osservato a varie frequenze, quindi a seconda della fotosfera, ci si mette tanti filtri a seconda se uno vuole vedere il movimento della fotosfera, l'effetto Doppler, la cromosfera a 100.000 gradi, la fotosfera, cioè dove si mettono i fotoni che vediamo a occhio nudo, sono quelli intorno ai 6.000 gradi Kelvin, ma appunto a ogni... se uno mette la polarità del campo magnetico vede le macchie solari positive e negative, questa è quella classica, insomma, con le macchie solari che stanno qui. Poi via via che uno mette un filtro a frequenze più alte, a lunghezza d'onda più basse, energie più elevate, si va sempre più giù e si vedono appunto 50.000 gradi Kelvin, 600.000 gradi Kelvin, 1 milione di gradi Kelvin, 2 milioni e così via. Però appunto, quindi vari gruppi studiano la superficie, Valentina fa i conti sull'elio, sull'interno del Sole, la convezione e così via. È un universo in sé stante, quindi uno ovviamente si deve ridurre in questo caso alla parte di fisica delle alte energie e soprattutto alla ricerca di nuova fisica, perché come avrete visto anche nei talk precedenti, insomma, c'è una disperata necessità di capire varie cose, ma soprattutto l'origine della materia oscura e dell'energia oscura. Da cui il termine oscuro, il Sole oscuro più che opaco, come dice Francesco, perché appunto è anche un oggetto che blocca raggi cosmici e così via, ma cioè, potrebbe avere al suo interno, anzi dovrebbe avere al suo interno un grosse quantità di materia oscura che però ancora non si riescono a rivelare. Questo è uno schema cutaway, uno schema del Sole in cui si vede il nucleo centrale, sarebbe un nucleo in cui ci sono gli effetti di fisica solare, la fusione nucleare, scusate, la pressione è talmente elevata, la gravità è talmente elevata che i nuclei di idrogeno che di per loro si respingerebbero si schiacciano talmente tanto, non potrebbero neanche unirsi, ma con la meccanica quantistica passa una famigerata barriera di potenziale, la battuta è sempre, loro non potrebbero unirsi, ma loro non lo sanno, c'è la fusione nucleare, vi faccio vedere tra pochissimo, e emette un sacco di energia. Questa energia viene emessa soprattutto sotto forma di fotoni, ma anche di neutrini, non come quantità di energia, ma come importanza, i neutrini sono quasi anche più importanti. Ci mette, quant'è Valente, 10.000 anni per uscire nella zona di radiazione, perché è praticamente un flipper densissimo in cui sta pallina, che è il raggio fotonico, il raggio gamma, cerca via via di salire su anche per termodinamica, alla fine va nella zona di convezione in cui c'è tutta la struttura convettiva che è la stessa dei termosifoni di casa e così via, e poi alla fine esce, e anche qui c'è tutto un delirio di complicazioni di magnetoidinamica, macchie solari, rotazione solare, c'è un universo, ne abbiamo parlato con Valentina, ma abbiamo detto che dovremmo fare un'altra puntata. Salutiamo anche Rosa e David e andiamo appunto alla questione della fusione nucleare. Appunto, tra le varie cose ovvie con cui chiacchieravamo al congresso, nei coffee break, ma insomma si dice tra 10.000 e 100.000 anni in base ai modelli, certo un fattore 10, Valentina mia, però sì, comunque ci mette un tempo elevatissimo. Il punto è che non sono neanche 100 anni che noi sappiamo che appunto l'energia che tiene accese le stelle del nostro Sole era la fusione nucleare. Questo è lo schema della fusione nucleare che oramai è chiaro, ha luogo nel nostro Sole. Uno dei primi articoli è quello di Eddington a Nature nel 1920, però ancora non era un'ipotesi, una proposta. Se seguite l'articolo, tra l'altro è molto piacevole perché in realtà è un racconto, cita Byron, è quasi là dentro succedono cose strane, appunto da cui il termine il Sole oscuro e il Sole, quello che sta nel centro del Sole resta nel Sole a parte i neutrini. Però appunto Eddington disse: guardate, potrebbe essere che questa cosa nuova della meccanica quantistica, dell'energia, della forza nucleare forte, da cui vediamo i decadimenti nucleari, potrebbe essere il motore che accende il sole. E appunto adesso sappiamo che la fusione nucleare, appunto due nuclei di idrogeno si avvicinano così tanto da fondersi e da emettere, appunto da tramutare un nucleo di idrogeno in un neutrone, quindi di fare un deuterio. La particella è appunto la carica positiva diventa carica nulla, quindi dobbiamo mettere anche un positrone che poi se ne va, ma soprattutto emettiamo un neutrino, il famoso neutrino solare. Questo avviene soprattutto nella catena dell'idrogeno, poi ci sono anche altri neutrini emessi dal sole di più alta energia, ma il grosso viene da qua. Tanto più che poi questo deuterio si acchiappa con un altro idrogeno, fa l'elio 3, e simmetricamente due nuclei di elio 3 di nuovo vi danno un elio 4, riemettono due nuclei di idrogeno che rientrano nel circolo. La cosa importante, appunto, a parte la quantità di energia che tiene accesa tutta la baracca, la cosa importante ai fini di quella che è la nuova fisica è proprio i neutrini solari. Quindi già il Sole negli anni 30, perché appunto per questo dicevo che non è non so 100 anni, già nei primi anni 30 si è capito che è la forza nucleare forte che fornisce energia, altrimenti la gente già da prima diceva: vabbè, ma se io brucio il carbonio l'energia è quella, quell'affare grande così non può essere che sia acceso, e quindi era un problema gigantesco, e il Sole è quello che ha risolto il problema appunto di come possono stare accese le stelle. C'è da dire che l'articolo appunto di Eddington è interessante anche e soprattutto per la visione che lui aveva. Tra le varie cose, in conclusione dice: il nostro modello della natura non dovrebbe essere come una costruzione bella per una struttura che possa essere ammirata dalla popolazione, affinché poi nel corso del tempo qualcuno toglie la pietra d'angolo e l'edificio cade giù. Dovrebbe essere come un motore con parti in movimento. Non dobbiamo fissare la posizione di una qualunque di queste leve che tiene insieme tutto il motore, però devono essere aggiustate, regolate da from time to time, di momento in momento, a seconda di quello che le osservazioni indicano. Lo scopo del teorico è di sapere quando il treno di ruote che la leva mette in moto, qual è la parte, cioè come tutte le parti sono messe insieme, the body of the part, che è l'anima del motore, cioè ossia esattamente quello che è tutta la teoria, aggiustarla, focalizzarla, andare avanti e così via. Questo era profetico per quello che appunto poi aprì il mondo della fusione nucleare e tutta la conoscenza interna del Sole, che adesso si sa all'ordine del 2%, questo lo vedremo forse non questa puntata, ma la prossima, e quindi si sa come è fatto il Sole in maniera estremamente dettagliata. Però non è stato sempre così. Adesso appunto tutto il ciclo del Sole, di cui appunto vi dicevo prima, è questo qui, quello primario, e le frecce colorate, queste sono prese da una tesi di Mascaretti del GSSI, queste qui, le frecce colorate, sono i neutrini, e il colore dipende dall'energia del neutrino che viene emesso dal Sole. E appunto questo qui è fino all'elio 4, è il ciclo principale, poi c'è anche il ciclo del berillio che va in litio, di nuovo in elio 4, il ciclo del boro, sono secondari ma sono importanti perché emettono neutrini a più alta energia. Quindi questo qui è lo spettro dei neutrini solari, ossia in funzione dell'energia, e parliamo di MeV, fino a 10-20 MeV, perché comunque abbiamo a che fare con reazioni nucleari in cui appunto io metto insieme nuclei separati e li fondo, le energie delle reazioni nucleari sono nell'ordine appunto dei milioni di electron volt. Questo l'abbiamo visto tante volte, e appunto la M per milione vuol dire che parliamo di milioni di volte, 10 alla 6 volte di più dell'energia chimica, perché la luce, appunto nella serie sulla luce parliamo di 11 electron volt, che è l'energia di ionizzazione dell'atomo di idrogeno. Quindi c'è un fattore un milione, però non stiamo neanche al GeV ai miliardi dell'energia della fisica dei raggi cosmici, la fisica galattica e così via. E le curve sono le varie curve di, allora questo qui è il flusso, ossia quante particelle vengono emesse per centimetro quadro per secondo. Ora questa in realtà purtroppo è un po' piccola, qui non so se si vede, parliamo di questo, un miliardo, 10 miliardi, 100 miliardi di particelle, anche di più, per centimetro quadro al secondo vengono emessi dal Sole. Poi dovrete anche integrare su quest'area qua, però se volete, senza fare l'integrale, cioè calcolare l'area qui sotto, questi picchi qui, che sono picchi monocromatici di emissione, che sono questi qua, Parliamo anche qui di miliardi di neutrini per un centimetro quadro emessi dal Sole, tanto più che quello che si dice sempre: per ogni unghia dell'uomo, ogni secondo dal Sole arrivano miliardi di neutrini, ma proprio veramente miliardi. Il punto è che, essendo neutri, da cui il nome neutrino che è coniato da Fermi, perché come il neutrone, che però quello è grosso e interagisce forte, dice boh, sarà neutrino perché è piccolino e non interagisce forte, interagisce solo con la forza nucleare debole, per quello poi servono dei rivelatori giganteschi, perché appunto non fanno assolutamente niente. L'interazione, la sezione d'urto, la probabilità di interagire è bassissima. E appunto queste soglie, queste cose colorate qui, le shaded in grigio, sono le soglie dei vari rivelatori. Quindi abbiamo Borexino, che è il Gran Sasso, che ha una soglia di 0,3 MeV, e quindi si prende il grosso dei neutrini solari e tutti gli altri. Super Kamiokande, che è quello in Giappone, Snow è in Canada, hanno varie soglie ma fanno varie fisiche. Super Kamiokande fa i neutrini solari, ma soprattutto è fatto per fare i neutrini atmosferici. Quello interessante è la soglia del cloro, perché queste sono le soglie di interazione del neutrino. Il neutrino arriva, sbatte sul gallio e te lo tramuta in un'altra particella. Il neutrino arriva, sbatte sul cloro e te lo tramuta in argon, e così via. Il Snow NC vuol dire corrente neutra, perché in realtà quello sbatte sul neutrino, sul nucleo, ma non te lo cambia, ma ti fa appunto una trasmissione di energia senza cambiare la carica elettrica. Questo del cloro è fondamentale, ha un'importanza immensa nella storia della fisica, ovunque, perché è l'esperimento appunto dei neutrini solari di Homestake, di Davis e Bacall, che appunto loro che cosa hanno fatto? Loro sono stati i primi a studiare i neutrini solari, ad accorgersi che c'era un problema, c'era grossa crisi nel numero dei neutrini solari, e riuscirono a difendere il risultato sperimentale e teorico per decenni, quando la gente gli continuava a dire: ma che state a fare, ma che state a dire? Maniera più formale, più forbita, ma anzi forse neanche tanto. Il Homestake Experiment è un po' uno degli archetipi degli esperimenti underground. Allora tu te ne vai sottoterra perché non vuoi raggi cosmici, vuoi meno rumore atmosferico, particelle cariche, zozzeria, radioattività, quello che volete, è possibile. Per quello anche il Gran Sasso sta sotto il Gran Sasso. Riprendi il tuo bidone, più o meno grande, sempre in maniera più grande. In questo caso parliamo di un bidone di tetracloroetilene, ossia 4 nuclei di cloro e 2 nuclei di carbonio, C2CL4. Quello che ti interessa è il cloro, perché appunto quando il neutrino va a sbattere sul cloro, vediamo un po' dove ho messo la cosa, eccola qua, questa è la reazione. Il neutrino elettronico emesso dal Sole sbatte sul cloro 37, lo tramuta in argon 37, il numero atomico rimane lo stesso, però quello che succede è che appunto la carica elettrica aumenta di 1, va da cloro ad argon, ionizzato, ma questo è irrilevante. Il punto essenziale è che poi dovete emettere l'elettrone. Ma quello che è interessante è che poi vi ritrovate con un nucleo di argon. Il vantaggio di questo è che questo qui è fluido per pulire, quindi è tipo non la varecchina, ma insomma l'ammoniaca, e quindi costa poco, è fluido per fare la dry cleaning, la lavanderia, costa poco, se ne può comprare un bidone, lo si può mettere in una montagna, sotto una montagna. Tra l'altro questo spazio vuoto poi viene riempito da acqua per schermarla appunto dai neutroni, dal rumore del decadimento nucleare della roccia e così via. Quindi anche un ambiente molto complicato. Questa trasformazione qui appunto aveva una soglia di 0,814 MeV, ossia, ritorniamo sempre qua, scusate se faccio un po' su e giù, aveva questa soglia qui di trasmutazione, e quindi lì, quando arrivavano i neutrini solari, potevate andare a vedere questo segnale qua. I due, appunto, Davis e Bacall, alla fine appunto Davis vinse il Nobel, non Bacall, e lo vinse con Kosciba l'anno in cui anche Giacconi lo vinse, ma per i raggi X. Quindi questi, loro hanno preso metà e metà, e quindi 25-25% e 50% Giacconi, perché poi sono anche soldi. Però appunto non lo vinse. Davis era quello che era lo sperimentale, Bacall era quello che faceva tutti i conti sul modello solare, su quanti neutrini ti aspettavi dalle reazioni nucleari. E sia dal punto di vista teorico uno che dal punto di vista sperimentale l'altro gli diceva: sì, vabbè, no, dai, perché appunto loro vedevano un terzo dei neutrini, loro vedevano molti neutrini in meno di quanti ce ne dovevano essere. Lui dice: guarda, adesso vi dico come facevano, però viene un terzo dei neutrini. E allora la gente diceva, vabbè, ma che stai a dire? Il neutrino non, perché dovrebbe sparire? Dove sta? Dov'è? Hai sbagliato i conti, oppure hai sbagliato l'esperimento. Ma questo per anni, per decenni, finché poi alla fine, dai e dai, non è che hanno vinto loro, ma hanno vinto la loro persistenza, perché appunto come facevano l'esperimento? Questo era l'articolo su Scientific American degli anni 70, credo, appunto, Solar Neutrino, se Scientific Puzzle di Bacall e Davis. Questa trasformazione qui, questo qui è un nucleo eccitato largo che ha una vita media di 35 giorni, quindi loro ogni qualche settimana andavano lì, flussavano, facevano entrare l'elio nel bidone per far uscire questo poco gas nobile, perché l'argon è un gas nobile, questo poco gas nobile assieme all'elio come gas, e andava a finire in una fialetta microscopica di pochi centimetri cubi di gas, perché quell'altro invece è liquido, ti ritrovi questa fialetta di elio e qualche decina di atomo proprio, li potevi da chiamare per nome, di argon 37, con l'argon stabile, prendono la fialetta, misurano i decadimenti nucleari e dice, va bene, quindi lì dentro c'erano X nuclei di argon, quindi vuol dire che tot nuclei di cloro si sono tramutati in nuclei di argon, vuol dire che sono arrivati questi nuclei di neutrini. Conoscendo questa sezione d'urto, conoscendo il decadimento di questi, conoscendo quanti nuclei di argon c'ho là dentro, eccetera, eccetera, riesco a capire quant'è il flusso dei neutrini. E allora è chiaro che quando questi ti fanno l'obiezione, sì, ma avrete sbagliato qualcosa, la prima reazione è, boh, sì, fammi ricontrollare, fammi vedere che ho sbagliato, magari è la sezione d'urto che è differente, magari il modello solare è differente. Questi per decenni sono andati contro quello che era il paradigma, quello che era accettato. Il neutrino non può oscillare. E invece dai e dai e dai, dice no, il neutrino c'è e oscilla assieme a noi. Ed è un punto fondamentale della fisica moderna. Tra l'altro l'oscillazione del neutrino non è proprio parte del modello standard. È una delle poche cose che, oltre alla materia oscura, che però lì non si capisce che è, che in qualche maniera suggerisce la nuova fisica oltre il modello standard. In realtà la parte sperimentale, la fisica, le formule oramai sono ben chiare e si basano, perché la gente diceva che il neutrino non poteva oscillare? La gente diceva che il neutrino non può oscillare perché il neutrino aveva massa nulla. L'oscillazione del neutrino si può avere solo se il neutrino non ha massa nulla, e quindi, visto che oscilla, viene fuori che il neutrino non ha massa nulla, molto piccola, ma la massa c'è. E questa qui appunto è la probabilità di oscillazione da un neutrino all'altro, dipende dal tipo di neutrino, dipende da tante cose, ma comunque da un seno dell'angolo, ossia da una prima oscillazione che dipende dall'angolo di come è fatta la natura. Cioè quest'angolo teta qui ti dice la natura vuole che il neutrino elettronico vada in neutrino tauonico, perché sono tre come gli elettroni, no? Vi ricordate, abbiamo l'elettrone, il mu, che è quello prodotto, l'elettrone pesante prodotto nei raggi cosmici dell'atmosfera, e si misura, la maggior parte dei raggi cosmici carichi a Terra sono mu e relativi neutrini mu, e poi il tau, che è l'elettronone più pesante ancora. Questi qui oscillano uno con l'altro. Questo grafico qui vi dà la distanza in chilometri, ovviamente col Sole parliamo di milioni di chilometri, ma questo è per i reattori nucleari. C'è anche gente che si mette con un rivelatore vicino al reattore nucleare e misura i neutrini, e quindi c'è un primo seno che vi dà la probabilità. I colori sono appunto, parto come neutrino elettronico e via via mi ritrovo come neutrino, tanto è meccanica quantistica, una combinazione lineare di una funzione d'onda, ho una probabilità di trovarlo elettronico, muonico, tauonico. E questa cosa qui oscilla con la distanza, oscilla a seconda dell'energia del neutrino emesso, quindi neutrini più energetici oscillano più velocemente, neutrini meno energetici oscillano di meno e così via, dipende dalla distanza tra il rivelatore e l'emissione, quindi col Sole stiamo molto più lontani, e dipende, accidenti allora, ciderbolina, dal quadrato della massa. Questo è un problemaccio, perché così uno sa quant'è la differenza, o meglio, della differenza del quadrato della massa, ossia se questo qui è 1 e questo qui è 10, la differenza è 9 al quadrato è 81. E va bene, quindi però uno quello che si è fatto è misurare questa cosa qua, neutrino elettronico in muonico, e misurare quest'altra cosa qua, muonico in tauonico, ma non si sa chi sta sopra e chi sta sotto. Questo è un altro grafico che però dice la stessa cosa e non è importante. C'è da dire che quello che succede, a dire la verità, nel Sole è un'altra cosa ancora più complicata. Sempre lo stesso fenomeno, sempre oscillazione di neutrino, ma questa oscillazione qui non bastava spiegare la deficienza, la mancanza di neutrini elettronici, perché appunto in virtù di questa oscillazione qua Davis e Buchholz non si trova, perché il cloro è sensibile solo al neutrino elettronico. Visto che 2/3 dei neutrini di elettronici sono andati in neutrini muonici nel loro passaggio dal nucleo del Sole all'interno del Sole, vedremo tra pochissimo che questo avviene all'interno del Sole, alla Terra, questi neutrini muonici loro non li vedevano, e quindi vedevano 1/3 dei neutrini. I neutrini muonici non li vedevano per un motivo un po' più complicato, che se tu stai in una zona con tantissima materia, e qui è... e la densità del Sole appunto è elevatissima, e non parliamo delle stelle neutroni, però insomma ci mette anche il Sole, in una zona con elevatissima materia stiamo parlando come l'indice di rifrazione dell'acqua, i fotoni emessi nell'acqua vanno al 30% più lenti, magari più veloci, 200.000 km al secondo invece che 300.000, perché interagiscono con tutta la materia, l'indice di rifrazione è 1,33. Analogamente quello che succede con i neutrini è che l'interazione con tutte le particelle, l'idrogeno fondamentalmente del Sole, in presenza di densità elevatissima, questo qui a destra è il centro del Sole, questo qui è fuori dove la densità è nulla, i neutrini solari vengono emessi al centro del Sole, vengono prodotti appunto dalle reazioni nucleari che abbiamo visto prima, loro emergono tranquillamente come neutrini elettronici, però c'è una densità di risonanza in cui viene molto molto facile tramutarsi in neutrini muonici, proprio perché c'è un sweet spot, una risonanza, un punto in cui la vibrazione, l'oscillazione è ideale, e quindi te lo ritrovi come neutrino muonico. Vale anche il reciproco, però dal centro del Sole i neutrini muonici sono trascurabili, quindi questi in realtà non te li vedi. Quello che succede appunto è quello che succedeva, o meglio la causa del motivo per cui Davis e Buchholz vedevano 1/3 dei neutrini, è perché all'interno del Sole c'è questo sweet spot in cui quasi tutti, intorno 2/3, ma insomma, i neutrini elettronici, ci sa che c'è, io me ne vado e me ne esco come neutrino muonico. Questa è la stessa formula di prima, appunto quello che vi accennavo prima è che una delle cose che non si sa è se, perché neutrino 1, 2 e 3 sono quelli appunto prodotti nelle reazioni nucleari. Dopodiché quando tu vai a fare la misura con il tuo rivelatore e così via, lì puoi avere una certa probabilità di misurarlo appunto come elettronico violetto, muonico rosa, rosso, o tauonico in verde. Questa la probabilità di oscillazione appunto dipende dall'energia che la sai, perché sai come sono fatte le reazioni nucleari. Tu in realtà cerchi di misurare anche teta, di misurare questa quantità qua, che è una cosa importantissima. Non sai il delta M4, però sai la distanza e quindi cerchi di capire la probabilità di oscillazione. Visto che dipende dal delta M4, noi non sappiamo quant'è l'energia dei tre neutrini, assoluta dei tre neutrini, sappiamo solo che c'è una differenza di tra 1 e 2 di quella solare di 7,5 per 10 alla meno 5, qua non si legge, ma è 10 alla meno 5 elettron volt quadro, quindi anche se poi fate la radice quadrata è una differenza proprio infinitesimale, parliamo di millesimi di elettron volt, e qua di centesimi, perché dovete fare la radice quadrata, perché delta è nel caso di quelli atmosferici. Quindi le uniche cose che noi sappiamo dei neutrini è che hanno massa, che c'è una differenza di massa tra questi due che è misurata, c'è una differenza di massa tra questi due che è misurata, non è stata ancora misurata la differenza di massa tra 1 e 3, tanto più che non si sa se è una gerarchia come dovrebbe essere, si tende a pensare che sia così, cioè l'1 più leggero del 2 più leggero del 3, in analogia con elettrone mu e tau, quello che volete, oppure però potrebbe essere invertita, perché tanto oramai non ci stupiamo più di niente, e sono perversi questi neutrini, infatti hanno la gerarchia invertita, e l'altra ipotesi è che in realtà il 3 sia quello più leggero, l'1 sia quello intermedio e il 2 e no. Ci sono varie evidenze, ma insomma si preferirebbe questa qui che per motivi di fisica teorica, però non è per niente chiaro, c'è una marea di esperimenti che cerca di misurare questo teta, oramai questi angoli qui sono noti, le masse sono più o meno note, adesso si tratta di stabilire la gerarchia, e anche se il neutrino è la sua stessa antiparticella, che è un altro problema, cioè se il neutrino con il neutrino si può annichilare e appunto il neutrino di Majorano sia la sua stessa antiparticella oppure no, e anche quella avrebbe tutta una serie di importanza, però andrebbe chiamato qualcuno che di neutrini se ne intende veramente. Quello che è importante nel contesto di fisica solare è appunto che i neutrini solari, questa è l'energia dei vari neutrini che, a cui possiamo accedere per capire la nuova fisica, i neutrini solari hanno un'energia intorno al, appunto ai MeV, così come quelli provenienti dai reattori nucleari, però appunto loro stanno a 150 milioni di chilometri e quindi vedete certe oscillazioni. Quelli dei neutroni dei reattori nucleari stanno più vicini, dei neutrini dei reattori nucleari più vicini, e avete altre reazioni. Quelli provenienti dalla supernova, appunto quella iconica dell'87, stanno molto più lontani, diciamo 18 km. In più ci sono quelli di alta energia prodotti dall'interazione dei neutrini nell'atmosfera e quelli su fascio di particelle. E poi ci sono quelli cosmogenici che vengono da altre galassie. E anche qua è interessante sondare il più possibile lo spazio delle energie e delle distanze, per questo che il Sole è fondamentale, perché quello sappiamo esattamente com'è. Tutte le raffinatezze e le finezze possono essere messe in evidenza dalla grande distanza che c'è tra il Sole e noi e la grande densità che i neutrini elettronici hanno nell'attraversare il nucleo del Sole. L'altra cosa importante è che via via che si sale l'energia del neutrino, appunto 10 alla 6 parliamo dei MeV che stanno qua, 10 alla 9 i GeV, la sezione d'urto, ossia la probabilità che il neutrino interagisca, va via via crescendo, e quindi anche qua è importante sondare tutto lo spazio dell'energia. E appunto questo in quanto modello solare standard, in quanto neutrino standard, oscillazione neutrino, e questa è come contributo alla fisica delle alte energie, la fisica fondamentale, il termine è sbagliato, comunque fisica nucleare e fisica delle particelle, probabilmente questo è il più grosso contributo che il Sole abbia mai dato alla comprensione del nostro universo, cioè quello che ha dato il calcio d'inizio a capire che i neutrini avevano una massa. Senza i neutrini solari, Davis e Bacall, che erano capocce dure, che hanno resistito e persistito nel loro risultato, non è ovvio se e quando si sarebbe capita questa cosa qui. Probabilmente anche più importante della comprensione dei neutrini, scusate, della fusione nucleare nel Sole, perché quello ci si sarebbe arrivato comunque, ma l'oscillazione del neutrino non è così ovvia. La nuova fisica, abbiamo anche neutrini di alta energia, no? E neutrinos dal Sole, perché potrebbero venire appunto dalla annichilazione di materia oscura. La materia oscura magari la facciamo la prossima puntata, l'abbiamo fatta tante volte, ma l'idea è che tu hai tutta questa grande quantità di particelle di materia oscura che sono lente e ferme, si devono accumulare nel Sole perché per gravità devono andare lì, se si avvicinano si dovrebbero annichilare, sempre se pure loro, non è detto che siano la loro stessa antiparticella, e emettere varie particelle. Se stiamo sulla superficie forse potremmo vedere gamma di alta energia, ma è discutibile, mentre i neutrini di altissima energia, o meglio, da energia pari all'energia della particella che si è annichilata, dovremmo vederla. Quindi Ice Cube è uno dei tanti, ma anche Supercambio Candy, Antares, sono tantissimi gli esperimenti che cercano di vedere i neutrini di alta energia provenienti dal Sole. Ice Cube è il cubetto di ghiaccio, perché appunto è un chilometro cubo di ghiaccio con i rivelatori in Antartide, ma ce ne sono tantissime anche di NFN, ne fa sott'acqua, ne fa tantissime e così via. L'idea per varia fisica, ma nello specifico in questo argomento qui, è vedere se ci sono neutrini di alta energia. E questa qui è la foto della direzione dove è il Sole, ovviamente lui si muove, loro correggono eccetera eccetera, per vedere se c'è un eccesso di neutrini. La crocetta è dove sta il Sole non si vede, non c'è nessun eccesso purtroppo, se no sai che rivoluzione, questo è pubblicato nel 2022, abbastanza recente, insomma per farvela breve non si vede nulla, ha certe energie, certi contesti e così via, e quindi quello che succede è che si mettono tutti a per limite, cioè io, questa è la massa della particella di materia oscura ipotizzata, il neutralino, viene indicato con chi, un po' perché chi è, non si sa chi è, un po' perché dovrebbe essere la particella più leggera nel modello che estende il modello standard, ma insomma non si sa l'energia, qui parliamo da 10 a 100 a varie centinaia di GeV. Antares, Supercambio Candy, Pico, Ice Cube e così via mettono queste curve dicendo guarda, noi non abbiamo visto nulla verso il Sole, perché qua non si vede niente, quindi vuol dire che il flusso della sezione d'urto, la probabilità della materia oscura di annichilarsi con se stessa, è meno di questa quantità. La quantità dipende dalla massa, perché il conto che fanno i teorici dipende dalla massa, ma essenzialmente non c'è niente, pazienza, stacce, tra le varie cose, questo appunto, adesso chiudiamo la prima parte, però questo, il talk era questo, si può fare questo, ma non si è visto niente, ha per limite, cioè limite superiore, eccetera. Se fa quest'altra, non si è visto niente neanche qui, ha per limite. Tanto più che il CERM, quello che teneva il tempo, almeno per chi era fisicamente presente, quello che stava online, non ci sono riusciti, che teneva il tempo e diceva, vabbè, ma non ci fa vedere che cosa, se un passo non ci fa vedere un'altra per limite. Però purtroppo questo è. Però è fondamentale il Sole, proprio perché ha delle caratteristiche di densità, di interazioni nucleari e di fenomenologia anche di aggregatore, non di spingitore, ma di risucchiatore di cavalieri, di particelle di materia oscura, e quindi da, se quella c'è, perché ci deve essere, e c'ha qualche caratteristica, forse probabilmente si può vedere dal Sole. Questa è la prima parte, vediamo se quando fare la seconda e la terza parte, probabilmente nel fine settimana, perché sono cose un po' più lunghe che non mal si addicono a quelle del martedì e del giovedì, che sono cose da 10 minuti. Grazie mille anche a chi ci ascolta offline e nel podcast. Devo chiedervi di fare like, share e subscribe, abbiate pietà, l'algoritmo di YouTube è quello, è tiranno, e buona domenica, alla prossima, ciao.
La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Verusca Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at Tanger.com. Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at Tanger.com.